Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori.
Ciao da Niccolò Vecchia, state ascoltando il terzo episodio di Midnight Ramblers, documentario musicale dedicato alla storia, o forse sarebbe meglio dire alle storie dei Rolling Stones. Meglio il plurale, perché partendo dallo spunto fornito dal 60° anniversario del primo live di questa incredibile band, viaggeremo attraverso 6 decenni di musica, dischi e varie vicende, talvolta saltando di qua e di là, talvolta invece fermandoci per approfondire qualche momento particolare della vita del gruppo. Soprattutto parleremo di canzoni, magari non le più conosciute in assoluto, per scoprirne origine, evoluzioni e dettagli. Nel secondo episodio ci siamo in pratica fermati sulla soglia della consacrazione definitiva dei Rolling Stones, che avvenne nel 1965 grazie a un ottimo album, ma soprattutto a un paio di singoli che cambieranno la vita di Jagger e Richards e, almeno uno, anche un po' la storia della musica. Inutile girarci intorno, dato anche che non ci soffermeremo molto su un pezzo su cui è stata già scritta e detta ogni cosa possibile. Satisfaction esce come singolo in due momenti diversi, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, a giugno negli States, ad agosto nella patria degli Stones. Questo ritardo nella pubblicazione dipende dall'inizio di una diatriba di manager di contratti discografici con Andrew Lou Goldham, impegnato a cercare di ottenere il massimo dalla rinegoziazione dell'accordo in Inghilterra con la Decca. Per farlo chiama in causa l'americano Allen Klein, che negli anni precedenti si era affermato in particolare come manager di Sam Cooke, ottenendo un ottimo contratto per lui dalla RCA, e non deluse le attese. Keith Richards raccontò così quella vicenda. Il confronto con la Decca fu il confronto tra la vecchia e la nuova guardia. Non potevano farci molto e noi non facemmo nulla se non stare fermi in una stanza con i nostri occhiali da sole. Da quella stanza uscimmo con un contratto migliore di quello dei Beatles, e il merito in questo caso va tutto ad Allen Klein. Così come accadde negli Stati Uniti quando, dopo la firma Satisfaction, uscì anche in Gran Bretagna, ci mise poco ad arrivare in vetta alla classifica, per la sorpresa soprattutto di chi l'aveva ideata, ovvero Keith Richards, che, come sapranno in molti, sostiene di averla ricevuta in sogno, ritrovando nelle prime note nel registratore che teneva di fianco al letto proprio per queste evenienze. Lui pensava che sarebbe stata un riempitivo per un album, invece fu il loro singolo più importante di sempre, la canzone degli Stones. Lo divenne ovviamente nel tempo, ma nella seconda metà del 1965 la dimensione del successo e dell'attenzione che garantì ai suoi creatori era tale da dar loro anche un primo assaggio di quanto essere famosi possa diventare faticoso, assillante, e, almeno in parte, da lì originò il singolo successivo della band. Gli Stones non si erano fermati un giorno dalla sua uscita, la canzone era ancora saldamente nelle charts e nelle programmazioni delle radio, ma Oldham, e non solo lui, erano già alle calcagna di Jagger e Richards per sapere quale sarebbe stata la prossima hit. Get Off of My Cloud, con il protagonista che chiede di essere lasciato in pace, è una metafora dello stato d'animo di chi l'ha scritta. Il cantante per quanto riguarda il testo, il chitarrista per la musica. Praticamente una risposta a chi continuava a bussare alla nostra porta chiedendoci il seguito di Satisfaction, disse una volta Richards, mentre Jagger, forse improvvisando anche un po' sul tema, ne diede una spiegazione più alta, quasi politica, definendo una canzone che parla di alienazione e dell'effetto che gli fece conoscere un lato rigido e conservatore degli Stati Uniti. Il mondo degli adulti, disse, nei primi anni 60 era un mondo molto ordinato e io ne volevo uscire. L'America era ancora più rigida di qualsiasi altro posto in cui fossi mai stato. La trovai una società molto chiusa dal punto di vista del pensiero, del comportamento e pure del modo di vestire. Certo, continuava Jagger, New York e Los Angeles erano diverse, ma in qualsiasi altro posto trovammo una società molto repressiva e piena di pregiudizi. Una società caratterizzata dalla segregazione razziale e da un approccio molto vecchio stile. Gli americani mi scioccarono per la loro chiusura mentale. Davanti a tutto questo, e inserendo anche una critica della commercializzazione della vita attraverso il marketing che si ritrova anche nel testo di Satisfaction, gli Stones si mettono a cantare Get Off of My Cloud. Il singolo esce sia negli States che in Gran Bretagna e anche stavolta finisce presto al numero 1. La ascoltiamo rivolgendo anche un pensiero affettuoso a Charlie Watts, batterista degli Stones dagli esordi sino alla sua morte, avvenuto l'anno scorso, che la apre e poi la guida con un riff inconfondibile e indimenticabile. Qualche settimana prima della pubblicazione di Get Off of My Cloud come singolo, in Gran Bretagna venne pubblicato il terzo album degli Stones. Un chiarimento, per quanto la questione sia forse un poco più complessa di come io ora la semplificherò. Il mercato discografico inglese rispondeva ancora a delle regole che davano priorità assoluta ai singoli rispetto agli album. Insomma, le case discografiche inglesi ritenevano che da lì si facessero davvero i soldi. E questo è il motivo per cui nei primi album degli Stones, nella loro edizione britannica, mancano pressoché tutti i singoli più famosi e di successo, come ad esempio la stessa Satisfaction. Era la strategia che in patria usavano anche i Beatles e che la Decca applicava con grande rigore. I singoli non si inserivano negli album, così da garantire maggiori vendite e ricavi. Negli States, invece, come diventerà di lì a poco la regola ovunque, le canzoni di successo erano già diventate la forza trainante per la vendita degli album. Lo stesso Andrew Lou Goldham, che nel giro di un paio d'anni sarebbe stato estromesso dalla storia degli Stones, fece a tempo a cambiare strategia nel dare priorità da un certo punto in poi agli album invece che ai singoli. Ma nel 1965 non era ancora il momento. movimento, e il 24 settembre di quell'anno uscì Out of Our Heads, che quindi non conteneva, come invece succedeva nell'edizione americana, pezzi importanti come Satisfaction, The Last Time o Play with Fire. In ogni caso, anche prendendo in esame entrambe le scalette, questo disco racconta la crescita del duo Jagger e Richards come autori, anche se i pezzi originali non sono ancora la maggioranza. Più che altro sono pezzi più forti, in cui la voglia di scrivere riff e testi più personali e identitari, liberandosi gradualmente dalle influenze che avevano segnato la prima parte della storia della band, diventa molto chiara. Da questo disco mi piacerebbe prendere una canzone non spesso citata nelle cronache, forse a suo modo un pezzo minore, attribuito non ai soli Glitter Twins ma all'intera band, e fu l'ultima volta in cui questo accadde. Si intitola The Under Assistant West Coast Promotion Man ed è un ritratto caustico, quasi cattivo verrebbe da dire, di un discografico americano di seconda linea, il sottoassistente alla promozione per la costa ovest, potremmo tradurre. Certamente c'entravano anche i litigi che diventavano sempre più frequenti con Lou Goldham, con Allen Klein e prima di quest'ultimo con Eric Easton, di cui poi Klein prese il posto, ma in molti hanno individuato una persona precisa che potrebbe aver ispirato il pezzo, un certo George Raymond Sherlock, che accompagnò, mandato dalla London Records che amministrava gli Stones in America, la band durante il loro primo difficile tour negli States. Per quanto possa sembrare un pezzo minore, il groove creato da Watts e Wyman, il cantato sfrontato di Jagger e l'armonica di Brian Jones la rendono abbastanza travolgente. D'altronde, stiamo sempre parlando dei Rolling Stones, no?
Yeah.
Sul loro terzo disco inglese, Out of Our Heads, gli Stones inseriscono un altro pezzo originale che era rimasto, in maniera insolita per quel periodo, diversi mesi in un cassetto. Il pezzo si chiama Heart of Stone ed è certamente una delle migliori canzoni di Out of Our Heads, oltre che dei primi passi di Jagger e Richards come autori. Piacque anche al pubblico americano, a cui venne data in pasto a fine 1964, quando in Gran Bretagna invece usciva il singolo Little Red Rooster, di cui abbiamo parlato nel secondo episodio. Ma questo pezzo non arrivò nella top 10, forse anche perché, almeno così spiegava Luke Holdham, fu sbagliato il momento in cui venne fatto uscire, troppo vicino alle feste natalizie. È in ogni caso una canzone in cui per la prima volta emerge una delle caratteristiche dei testi di Jagger e Richards, e di Jagger in particolare, di cui capiterà di parlare ancora, una certa consapevole, quando non sbandierata, misoginia. Il protagonista di Heart of Stone è comunque un tenero allievo di quello che poi sarà il protagonista di Under My Thumb, per citare un pezzo di poco tempo dopo in cui questa misoginia diventerà più ingombrante. In questa canzone, sostanzialmente, il protagonista ci tiene a farci sapere che lui le ragazze le fa piangere, e anche se quella che ha appena incontrato sembra dimostrarsi un osso più duro delle altre, anche lei non riuscirà a scalfire il suo cuore di pietra. Che viene quasi da chiedersi se non c'entrasse anche il fatto che fosse molto difficile avere delle relazioni sentimentali decenti per un appena ventenne diventato troppo velocemente una rockstar, ma è un dubbio che lascerei qui a galleggiare mentre vi racconto un'altra cosa su questa canzone e sulla sua origine. Infatti, credo che sia curioso raccontare come questa canzone, che già una volta pronta rimase inutilizzata in Gran Bretagna per un bel po', fosse stata incisa come demo anche precedentemente. È, insomma, una delle primissime composizioni di Jagger e Richards, e la prima volta in cui venne registrata fu a luglio del 1964, ma in una situazione un po' insolita, inedita, con il solo Mick Jagger a rappresentare i Rolling Stones in quell'occasione e un noto turnista londinese come Clem Cattini alla batteria, mentre a suonare la chitarra c'è un tale Jimmy Page, che nei primi anni della sua vita fece anch'egli il turnista, finendo ad esempio a suonare un altro pezzo di Jagger e Richards come As Tears Goes By nella versione che ne fece Marianne Faithfull. L'arrangiamento, da quella prima versione a quella definitiva, cambia con un avvicinamento allo stile delle ballate soul che in quel momento stavano conquistando un pubblico sempre più vasto di qua e di là dall'oceano. E anche se il testo può risultare un po' antipatico, il modo in cui lo interpreta Jagger è abbastanza straordinario, riuscendo davvero a incarnare quel personaggio che aveva in mente scrivendolo, così come poi avrebbe fatto molte altre volte nella sua carriera. Questa è Heart of Stone. Girls that I've known, I made so many cry, and still I wonder why. This heart of stone, oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. This heart of stone, oh no, 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 this heart of stone. Don't keep on living.
This heart of stone. Oh no, no, you'll never break this heart of stone, darling. No, no, this heart of stone. You'll never break it, darling. You won't break this heart of stone. Oh no, no, no. You better go. You better go home. 'Cause you'll never break this heart of stone. You better drive.
Nel prossimo quarto episodio di Midnight Ramblers, questa volta ve lo svelo, proseguiremo nell'esplorazione dei primi anni degli Stones, che ormai avrete capito essere quelli che ho valutato come i più interessanti da rievocare tra storie, aneddoti e curiosità. E partiremo da un disco che li farà crescere ancora di più in popolarità, ma anche in sicurezza, che è Aftermath. Per arrivare a questo risultato, i due autori del gruppo dovevano sentirsi liberi, ed è quello che affermano entusiasticamente anche in un'altra delle migliori canzoni di Out of Our Heads, I'm Free. Nonostante al tempo non fosse considerata una delle loro cose migliori, è un pezzo che invece ha dimostrato di invecchiare parecchio bene, venendo recuperata per una secondo me bellissima versione acustica sul disco del 1995, Stripped, e poi ancora per il film realizzato con Martin Scorsese, Shine a Light, nel 2008. La sua forza, nella versione originale, credo stia in come Jagger e Richards ci mastichino dentro alcuni degli esempi che sicuramente seguirono come autori di pop music. Ci sono i Beatles, abbastanza evidentemente, nel ritornello, anche per le parole Hold Me, Love Me, che riportano direttamente a Eight Days a Week, ma anche gli americani Birds, con quella chitarra così piena di tremolo. E con quella chitarra e con la melodia luminosa di I'm Free, io vi ringrazio per l'ascolto di Midnight Ramblers. Io sono Niccolò Vecchia e vi aspetto per il quarto episodio.
Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori. Did you hear about the midnight? We'll be right back.